Allora, siamo qui per il terzo incontro delle dimore e delle voci. Questo incontro oggi pomeriggio è con Chiara Guidi. Volevo dire solo, prima di lasciare la parola a Valentina Valentini, che questi incontri che stiamo facendo con questi artisti che con la voce hanno un rapporto, insomma, davvero molto particolare, autorevole, ognuno diverso, ovvero Mariangela Gualtieri, Roberto Latini, Chiara Guidi e il 28 maggio avremo con noi anche Ermanna Montanari, appunto diversissimi tra loro, e lo vedevo anche nel momento in cui sono entrati in questa sala e parlando con i tecnici hanno chiesto determinati microfoni. Ecco, già soltanto dalla richiesta del microfono, che è per loro chiaramente un oggetto essenziale, poi per ognuno è un prolungamento o, come diceva prima Chiara Guidi durante le prove, quasi una microspia. Ecco, per esempio Mariangela Gualtieri aveva chiesto due microfoni paralleli e passando dall'uno all'altro modificava anche la sua voce a seconda del racconto oppure della lettura poetica dei suoi testi o dei testi poetici. Roberto Latini invece ieri usava un microfono ad asta quasi come una rockstar. Chiara Guidi invece ha chiesto una postazione con un tavolino, cioè un computer, un microfono che appunto le è molto vicino, insomma un oggetto piccolo, dicevamo, no? Proprio quasi un microscopio.
Era venuto, cioè oggi voglio fare un po' di pubblicità per noi stessi, quindi ho portato il libro Drammaturgie Sonore, dove c'è una bella conversazione con Chiara Guidi che si chiama Cantar Recitando, ed è la prima raccolta di saggi che è venuta fuori dopo 3 o 4 anni di laboratorio di drammaturgie sonore e di ricerca su questo territorio. Quindi l'editore Bulzoni è uscito un anno fa, per cui insomma si trova ancora in libreria. C'è lo sconto del 30% se lo comprate online da Bulzoni. Seconda pubblicità per il nostro gruppo di ricerca. Stiamo costruendo un sito che si chiama www.gruppoacusma.com, è in costruzione, però in questo sito stiamo mettendo, riponendo, archiviando le nostre ricerche, sia le bibliografie, sia file sonori di spettacoli che ci sembrano esemplificativi di questo concetto di drammaturgia sonora, sia articoli scritti da noi, anche da altri, saggi di cui abbiamo i diritti, sempre relativi a questo tema di ricerca. Anche un blog ultimamente in cui mettiamo i nostri appunti se andiamo a vedere uno spettacolo e ci colpisce e confrontiamo le nostre idee. Quindi vi invitiamo a visitarlo e a diventare amici di Acusma. Facciamo delle riunioni.
Ecco, spieghiamo meglio che cos'è per chi magari non lo conosce questo gruppo.
Infatti non lo conosce nessuno, siamo poche persone: Walter Paradiso, che avete conosciuto, Romina Marciante, che parlerà oggi, Cristina, Reggio. Ognuno di questi e altri che ora non nomino, insomma, Leilik, Galerdalan, che tutti questi, sbaglio sempre la pronuncia del suo nome iraniano, imparerò prima o poi a pronunciarlo, sono giovani studiose che stanno lavorando sul territorio della drammaturgia sonora, ognuno con un tema diverso. Cristina ha lavorato sul Raffaello Sanzio, anche Romina ha lavorato sul Raffaello Sanzio, ma su uno spettacolo in particolare. Quindi dal lavoro di questo gruppo, insomma, che si è formato negli anni, abbiamo deciso di organizzare, diciamo così, le nostre riflessioni in modo un pochino più sistematico, sia mettendo e di socializzarle attraverso il sito. E quindi questo laboratorio di drammaturgia sonora che ospita Rai 3, di cui siamo molto contenti, è un momento un po' diverso, nel senso che è un momento di ascolto, è un momento di ascolto e anche di piacere dell'ascolto, poi la riflessione verrà dopo.
Assolutamente. Allora, grazie a Valentina Valentini, e noi adesso lasciamo, ecco, prima di entrare nella dimora della voce di Chiara Guidi, la parola a Maria Cristina Reggio e a Romina Marciante del gruppo Acusma.
Grazie. Beh, io ho un bel compito, perché presentare Chiara Guidi non è una cosa semplice. Chiara Guidi è una grande artista prima di tutto ed è componente fondatrice, madre della Societas e anche componente attuale della Societas Raffaello Sanzio, una delle compagnie più importanti d'Italia, una delle compagnie che hanno dato più attenzione e soprattutto più valore alla perfezione della costruzione di uno spettacolo teatrale. In particolare Chiara Guidi si è concentrata da sempre come attrice sulla voce. Vi racconto vi do qualche breve cenno storico, perché c'è una lunga storia della Societas che si è costituita nell'81 per opera di due coppie di fratelli, Chiara e Paolo, suo fratello, e Romeo e Claudia Castellucci. Rapidissima, eh? Ok, e l'attività dunque si è formata con questi quattro fratelli, due coppie di fratelli, a base a Cesena, in Emilia Romagna, dove lavora presso il Teatro Comandini. L'attività iniziale della compagnia si concentrava su spettacoli autografi, ovvero senza testo drammatico precostituito, ed erano Popolo Zuppo, Caputo Necropoli, Santa Sofia, che in queste prime esperienze le parole e il loro statuto duplice di segno e di significato erano al centro delle riflessioni teoriche e delle azioni teatrali della compagnia. Durante la rappresentazione di Caput Necropolis, presentato alla Biennale di Venezia dell'84 di Quadri, il pubblico assistette all'utilizzo in scena di una nuova lingua. Una lingua strana mai vista, inventata dagli autori, una lingua che si chiamava la Generalissima, ed era una lingua misteriosa, densa, strana, il cui suono evocava l'impenetrabilità degli oracoli. Quindi già da lì la ricerca della voce e della lingua andava verso qualcosa che era sconosciuto, profondo, misterioso, nascosto. All'interno della compagnia, Chiara Guidi si è concentrata fino dall'inizio come attrice sulla voce e sulle sue possibilità drammaturgiche, lavorando la sua stessa voce da dentro, dall'interno, come quando in Santa Sofia, in Teatro Khmer, raccontava al laboratorio 2 o 3 giorni fa alla Sapienza, dava voce al personaggio di Pol Pot secondo una tecnica compositiva sperimentata in prima persona da lei stessa e che consiste nell'ascolto di sé che legge e che ripete la lettura. Il risultato in scena era quello di un soffocamento piuttosto che di un'emissione e di una lacerazione della gola piuttosto che di una parola detta, come lei stessa raccontava l'altro ieri al laboratorio, di una vera lacerazione fisica della sua stessa gola fino alla dolorosa fuoriuscita del sangue. La vocazione per il mito e per la favola ha portato Chiara a creare nella Societas spettacoli concepiti appositamente per i bambini, per i quali ha anche creato dei laboratori, diciamo i laboratori di teatro infantile, e il più famoso di questi, quasi indimenticabile, è Buchettino, dove gli spettatori sdraiati su lettini a castello che ricordavano quelli dei campi di concentramento ascoltavano la narrazione di una fiaba che li porta nel mondo delle paure terribili che popolano gli incubi dei bambini. Nelle opere della Societas dal 90 al 2000, come Amleto, Giulio Cesare e Genesi, ci sono le tracce di maturazione del lavoro imponente che Chiara Guidi compie sul linguaggio e sulla voce. In questi spettacoli le sue voci, perché non si può parlare di una voce sola, ma di più voci di Chiara, si caricano di una tonalità, di tonalità diverse, che aggrediscono le parole, modificandosi nel timbro, nel ritmo, nella scansione sillabica, fino a caratterizzare emotivamente i fonemi delle singole parole. Il suo lavoro si focalizza sul fenomeno di risonanza interiore emotiva della voce, ovvero origina in una pratica di lettura uditiva e ascolto visivo dei fonemi detti ad alta voce e porta alla creazione di una strategia di ascolto che penetra nella profondità del corpo degli spettatori, che vuole penetrare nella profondità del corpo degli spettatori. Il significato logico si spezza, le parole non sono più riconoscibili e le voci sono fatte di respiri, conati, balbuzie, farfuglii, singhiozzi, graffi, timbri materici. A partire dal combattimento, stringo, inizia una collaborazione col compositore statunitense Scott Gibbons, che conferisce una forte presenza sonora all'impianto scenico mediante l'uso di diverse tecnologie. Qui la collaborazione tra Gibbons e Chiara si orientava sulla qualità fisica dello strumento vocale, sul respiro dei cantanti, sulla struttura della bocca come organo corporeo e su una sorta di atomizzazione dei suoni. Questa parola atomizzazione si può tradurre anche come molecolarizzazione, ovvero la capacità che ha Chiara, l'idea che ha avuto Chiara di molecolarizzare, cioè ridurre all'entità minima l'elemento vocale. Questo lavoro si è presentato in maniera più definita nella tragedia Endogonidia e successivamente nei Cryonic Chants, che sono dei canti, i canti del capro, che è uno spettacolo autonomo che prende origine nella tragedia ma si svolge in forma di concerto musicale. Ora, la tragedia Endogonidia è un ciclo, un imponente ciclo drammatico realizzato dalla compagnia tra il 2002 e 2004 è un percorso di ricerca sulla tragedia. Non è una tragedia che prende origine da altre tragedie, ma è una ricerca dei modi e dei sintomi, in qualche modo, di tragedia che ci sono nella nostra contemporaneità. Qui Chiara e Gibbons mettono a punto un procedimento compositivo nuovo che li porta a elaborare variazioni continue delle strategie di captazione, modulazione e ascolto del materiale sonoro. Il loro lavoro, pur nelle differenze dell'oggetto, cioè Gibbons lavora sul suono e Guidi sulla voce, e anche di strumenti, ovvero lui utilizza diverse tecnologie analogiche ed elettroacustiche, soprattutto di captazione, sintesi e amplificazione, e lei lavora principalmente sull'emissione vocale con il microfono, consiste nell'elaborazione di diversi sistemi di messa in variazione delle materie sonore, attraverso i quali portare in una situazione di ascolto ciò che è inudibile, impercettibile e inascoltabile. I procedimenti adottati da Gibbons nella tragedia Endogonidia, Gibbons è un compositore americano, erano finalizzati a captare, cioè a prendere, molecolarizzare, modulare e articolare le diverse materie sonore secondo una logica di scissione e parcellizzazione degli elementi. Nel corso dei laboratori preliminari di preparazione, racconto una piccola, ho bisogno ancora di due minuti, racconto un piccolo segreto, nel corso dei laboratori che aveva già raccontato Scott Gibbons, nel corso dei laboratori preliminari di preparazione dello spettacolo, lui e Chiara Guidi hanno costruito, utilizzando come sorgente la voce di Chiara, un archivio di sonorità, da cui successivamente hanno tratto la maggior parte degli eventi sonori degli episodi. Hanno infatti modificato, poi ridistribuendone le componenti timbriche e frequenziali, la voce di Chiara che eseguiva la sua partitura nel canto del capro negli spazi del laboratorio Comandini. L'hanno registrata, moltiplicata, amplificata e scomposta in elementi minimi secondo un processo di molecolarizzazione. E a questo punto Gibbons l'ha ulteriormente modulata mediante un sintetizzatore analogico. C'è un'ultima cosa che volevo raccontare, non trovo più fogli, ed era l'importanza del microfono nel lavoro di Chiara Guidi. Gibbons e Chiara Guidi hanno utilizzato il microfono come uno strumento di composizione. Questo è un elemento importante nel lavoro di Chiara. Nei primi giorni di preparazione del materiale sonoro, in una sala dove lei cantava la sua partitura del canto del capro, hanno infatti posizionato diversi microfoni e amplificatori, mantenendo un volume tale da creare una sorta di feedback permanente, cambiando l'equalizzazione dei microfoni, così che il suono si muovesse continuamente, ottenendo quindi non una melodia, ma una nuvola di suoni. Allo stesso tempo la voce veniva trattata mediante un processore, in modo da essere degradata, resa fragile, al limite della sua dissoluzione sonora. Il microfono, dunque, e qui chiudo, dà così inizio a un processo di captazione del suono, il cui fine non è la sola amplificazione, cioè non è, come diceva Carmelo Bene, il rovescio di una protesi di comodo, ma piuttosto compie un lavoro di prelievo, isolamento e distribuzione di unità minime molecolari su cui l'artista può lavorare sia istantaneamente attraverso il feedback di ascolto della propria stessa voce, sia successivamente attraverso un'operazione di montaggio o di editing. Il microfono, per prima cosa, funziona come un microscopio che isola e ingrandisce una parte, permettendo di accedere in profondità nella materia. Meglio ancora, scrive Carlo Serra, un filosofo della musica, che fa parte anche del gruppo Acusma, a proposito del microfono, parlando del microfono di Artaud per la trasmissione radiofonica Pour en finir avec le jugement de Dieu, è uno strumento che ingrandisce la presenza, la corposità della sua cavità risonante. Il microfono funziona come una lente di ingrandimento che amplifica programmaticamente la debolezza della fonte. Si può quindi lavorare con emissioni sia minime che massime, che danno conto dei diversi punti di ascolto, dei suoni, variamente localizzati nello spazio, cui corrispondono, nella percezione di noi spettatori in teatro, diverse sorgenti e dunque una moltiplicazione delle presenze sonore, cioè più voci e quindi più presenze, più personaggi sonori, chiamiamoli così. Il microfono, e qui chiudo, nel lavoro di Chiara, perde la sua unica funzione di mezzo di amplificazione e diventa altro, entrando nel processo creativo di registrazione e moltiplicazione della voce e consentendo un ascolto per certi versi epifanico che apre alla presenza e l'ascolto dell'altro da sé. Stop.
Bene, è arduo continuare dopo questa bellissima presentazione. Nell'ottica di uno studioso americano, Paul Zumthor, la voce, risonanza infinita che fa cantare ogni forma di materia, è ciò che modula gli influssi cosmici che ci attraversano e ne capta i segnali. Questa stessa visione di una voce che assume su di sé tutto il peso dell'esistente e che affonda le sue radici in una zona del vissuto come le viscere del corpo, che sfugge a formule concettuali, è ciò che a mio avviso alimenta anche l'immaginario e la pratica scenica di Chiara Guidi. Tu vai alla ricerca di una voce prelinguistica che è consapevole del proprio movimento ma senza farlo vedere, che è capace di controllare le molecole del suono poste sulle sillabe, sui fonemi, sull'alfabeto, che è in grado di scandire i respiri, i gemiti, i rumori delle cavità orali, la saliva. Perché se a teatro il punto di partenza deve essere per forza il testo, un testo da intendersi però come alveo esclusivamente iniziale e quindi non rappresentativo dell'idea, l'incipit della parabola creativa, come fattore che ha la stessa dignità degli altri elementi della scena, la scrittura va comunque squadernata attraverso la potenza sonora della voce e la fibrillazione di un soffio, la partitura tracciata sulle parole con il disegno delle pause, dei ritmi, dei toni, dei timbri da utilizzare durante la recitazione, che ne riscrive la qualità drammaturgica, agganciandola all'urgenza della vita. Dare voce alla voce significa quindi assumere, nel tuo caso, una vocalità, cioè un linguaggio operativo, un'agnosi epidermica, un pasto totemico che fagogita lo spettatore con la sua tattilità, il cui scopo non è affatto quello di disciplinare la parola, ma semmai quello di frenare la perdita di sostanza che una comunicazione perfetta produrrebbe. In fondo, cos'è la tecnica molecolare della voce sperimentata da Chiara come possibilità di dare il massimo valore all'unità minima della voce, cioè ad indagarla in tutto il suo spettro, in tutte le sue potenzialità, se non il desiderio di ritornare all'organicità, all'esperienza della carne, alla pedagogia del caos, all'esuberanza vitalistica di un atteggiamento infantile che smorse il chiasso del linguaggio, la chiacchiera sterile, nell'abbeanza non articolabile dello stupore, nell'epoché, nella sospensione del giudizio, nella prassi non ancora cristallizzata di un'attitudine che conduce ad una forma di comprensione immediata. Voce e infanzia, intese entrambe come atteggiamenti imitativi e quindi non colonizzatrici, che configurano le esperienze primarie del soggetto, cere calde su cui si imprime di volta in volta la retorica degli affetti, il mondo sensibile, sono infatti i poli estremi di uno spazio scenico oralizzato all'interno della quale riverbera la ricerca di Chiara Guidi e la sua capacità di emozionarci sempre.